Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un grosso benvenuti al nostro ascolto. Anche questa sera andremo ad aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. E siamo arrivati all'Epistola dei Filippesi. In questa settimana appunto abbiamo iniziato ad aprirla, a leggervi il contenuto. Nel primo capitolo dell'Epistola di Paolo che scrive ai Filippesi abbiamo visto la filosofia della vita cristiana riassunta in un versetto: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Cristo era il centro della vita di Paolo. Nel secondo capitolo vedremo invece il sentiero per la vita cristiana, che è la mente di Cristo. Non può essere un'imitazione. Sento molte persone che parlano di seguire Gesù. A volte vorrei chiedere loro cosa intendono, soprattutto quando le loro vite non rispecchiano quello che dicono. Cercano di imitare esteriormente Gesù? Quando Paolo qui dice che Cristo è il sentiero della vita cristiana, non sta parlando di imitare, sta parlando di imparare, cioè la mente di Cristo dovrebbe essere in noi e può essere in noi solo per la potenza dello Spirito di Dio. Ho imparato a mie spese che quando provo a fare qualcosa da solo, non solo le cose non sono fatte bene, ma il più delle volte sono fatte proprio male. Se abbiamo una forte volontà, possiamo avere la tendenza a muoverci prima del tempo e allora picchiamo la faccia. È il momento di dire: Signore, sono pronto a lasciare che sia Tu a prendere il controllo. Ed è stupendo vedere come il Signore prende davvero il controllo. Dobbiamo imparare a sederci e guardare lo Spirito di Dio muoversi. Questo non vuol dire che dobbiamo sederci e girarci i pollici. Dobbiamo portare avanti il programma che Dio ci ha dato da portare avanti, ma la potenza e il dinamismo vengono dallo Spirito di Dio. Nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi si trova la più grande affermazione teologica di tutta la scrittura riguardo la persona di Cristo. Questa affermazione ha probabilmente diviso il mondo e la teoria promossa durante i secoli è quella secondo la quale al momento della sua incarnazione Cristo si sia svuotato della sua divinità. Questo capitolo ci mostrerà chiaramente come lui non si sia invece svuotato della divinità. Prima di entrare nell'argomento della controversia, vediamo il lato pratico. Incamminiamoci in questo sentiero di vita cristiana prendendo in considerazione gli altri. Versetti 1 e 2 di Filippesi, capitolo 2. Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Il se con cui comincia questo capitolo non è un condizionale. Vedremo che molte volte Paolo usa il se come argomentazione più che come condizione. Paolo pensa in modo logico. È stato detto che se non riusciamo a trovare Paolo logico, allora non riusciamo a leggerlo nel modo giusto. Si potrebbe tradurre anche così: visto che c'è incoraggiamento in Cristo, visto che c'è conforto d'amore, visto che c'è comunione di spirito, visto che ci sono tenerezza d'affetto e compassione, e avendo questo in mente che Paolo scrive ciò che dovevano fare. Anche se in prigione Paolo gioisce nel Signore, ma dice che gioirebbe ancora di più se sapesse che il Vangelo sta lavorando nelle vite dei credenti di Filippo. Avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. C'erano state alcune difficoltà, come abbiamo visto, nella chiesa di Filippi, non molte, ma alcune. Paolo vuole che siano di un unico pensare. Non sta chiedendo che diventino fotocopie gli uni degli altri. Avere una sola mente significa avere la mente di Cristo in noi. Questo permette diversità d'espressione, diversità di doni, diversità di metodo di servizio, persino diversità nel considerare cose di minore importanza. Non ci daremo dei pugni in testa solo perché non vediamo queste cose allo stesso modo. Se abbiamo la mente di Cristo in noi, vedremo allo stesso modo le cose più importanti. E ci permette di comportarci nel modo che vediamo nei versetti 3 e 4, che vi leggo subito. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Paolo ha già menzionato questo prima. Aveva detto che c'erano delle persone che predicavano Cristo per invidia e rivalità. Adesso dice: non fate nulla per spirito di parte o vanagloria. Potrei dire che molti problemi sono dovuti a invidia e rivalità, in ogni campo. Se potessimo seguire questa ingiunzione, penso che potremmo risolvere il 90 o anche il 100% dei problemi. Se stai facendo qualcosa, magari nella chiesa, per rivalità, è meglio smettere. Lo stesso se lo fai per avere un riconoscimento ufficiale, per farti un nome. Ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso. Forse era questo il problema tra Evodia e Sintiche. Forse si sentivano ognuna come se l'altra la sorpassasse. Gli altri. Questa è una parola importante. Quella contenuta in questo versetto è una grossa lezione di umiltà. Altri. È la chiave di questo passo. È la fede cristiana che per prima ha reso importante la parola altri. Perché Cristo ha lasciato la gloria del cielo per venire sulla terra. Perché? Per gli altri. Perché dovremmo portare il Vangelo? Per gli altri. Pensare agli altri prima che a noi stessi e avere la mente di Cristo. Ora Paolo ci parlerà proprio della mente di Cristo e dell'umiltà. Iniziamo dal versetto 5 di Filippesi, capitolo 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Abbiamo letto fino al versetto 8 dal capitolo 2. La mente di Cristo. Qual è la cosa che la caratterizza? L'umiltà. Ricordiamo che in Efesini 4 ci viene detto: «Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore». Questa è la mente di Cristo. Noi non possiamo essere umili, non possiamo essere mansueti. Non siamo fatti in questo modo. A noi piace puntare i piedi e avere le cose a modo nostro. Tutti noi siamo così. Non dire che tu non sei così, perché non è vero. A nessuno piace essere offeso, a nessuno piace essere ignorato. Sviluppiamo dei problemi psicologici se cresciamo in un ambiente in cui veniamo calpestati. Ho sentito la storia di un ragazzo di buona famiglia che è diventato un vagabondo. Perché? Aveva un fratello maggiore che era un ragazzo molto brillante. Il giovane è cresciuto, sentendo parlare sempre delle cose brillanti che suo fratello faceva, così si mosse nella direzione opposta, ribellandosi contro tutti. Questa è la reazione normale dell'uomo normale. Non lo avrebbe aiutato andare a dirgli: «Ascolta, figliolo, ignora tutto questo». Non lo avrebbe ignorato. Un uomo che non è rigenerato da Dio non è nemmeno lontanamente desideroso di assumere una simile posizione di umiltà. Arriviamo ora a una delle più grandi affermazioni teologiche della Scrittura. Alcuni la considerano la più grande affermazione dottrinale del Nuovo Testamento relativamente alla persona di Cristo, ed è conosciuto come lo svuotamento. Questo passaggio in Filippesi ci dice chiaramente che lui non si è svuotato della sua divinità. Ci darà i 7 passi di umiltà che Cristo fece. È impossibile per noi afferrare quanto si trovava in alto e quanto scese in basso il Signore. Troviamo 7 passi verso il basso, poi abbiamo elencati 7 passi verso l'alto, che è l'esaltazione di Cristo. Prima, nell'umiliazione, vediamo la mente di Cristo, poi vedremo la mente di Dio. È nella mente di Dio Padre ciò che Lui pensa, esaltare il Signore Gesù Cristo. Se vuoi sapere che cosa fare per essere nella volontà di Dio, non saprei dirti cosa devi fare o dove devi andare, ma posso dirti questo. Visto che lo scopo di Dio Padre è quello di esaltare Gesù Cristo, credo che sia anche la volontà di Dio per ognuno di noi. Dobbiamo esaltare Gesù Cristo, dovunque siamo e qualunque cosa facciamo. Dobbiamo essere uno con il Padre in questo proposito ultimo di esaltare Gesù Cristo. Il primo passo verso il basso fu quando lasciò la gloria in cielo. Venne giù, su questa terra, fin dove siamo noi. Non potremmo mai immaginare che grande passo è stato quello di scendere dal cielo fin sulla terra. E oltre ogni umana comprensione capire ciò che il Signore ha davvero fatto per ognuno di noi. Quando Cristo si trovava alla destra di Dio Padre, non era aggrappato alla sua posizione. Non c'era nessun pericolo che potesse perdere la sua posizione per una sua mancanza o per l'ambizione e l'abilità di un contendente. Non era andato a scuola per imparare a diventare Dio. Non era stato promosso da un'altra posizione. Lui era Dio. Non è che il Signore Gesù abbia detto a Dio Padre: «Mi raccomando, tienimi il posto mentre me ne vado per 33 anni. E tieni d'occhio Gabriele, penso che gli piacerebbe prendere il mio posto. Voglio solo mostrarvi che la sua non era una posizione alla quale doveva tenersi aggrappato. La posizione era sua. Lui era Dio. E nemmeno lasciò il cielo malvolentieri. non ha mai detto: «Oh, odio l'idea di lasciare il cielo, non ho nessuna voglia di farmi quel viaggio». Venne con gioia. Nell'epistola agli ebrei è detto: «Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio». Sopportò la croce. Disse: «Ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà». Gesù venne su questa terra con gioia. Non stava lasciando qualcosa che voleva tenere per sé quando venne su questa terra. Ora vediamo il secondo passo, verso il basso. Spogliò se stesso. Significa svuotare. La parola greca è kenō. Cristo svuotò se stesso. La domanda è: di che cosa si svuotò? Alcuni dicono che si svuotò della sua divinità venendo su questa terra, che essa sia tornata a lui al momento del suo battesimo e lo abbia lasciato di nuovo alla croce. Questa teoria non trova nessun sostegno nella parola di Dio. Si è svuotato di qualcosa, ma non della sua divinità. Era Dio al 100% quando era un bambino che si attaccava al seno di Maria. Anche allora avrebbe potuto annientare l'universo con una parola, perché era Dio. Neppure per un momento non era stato Dio. L'apostolo Giovanni scrive all'inizio del suo Vangelo: «Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre». Allora, di che cosa si è svuotato il Signore Gesù quando è venuto su questa terra? Credo che si sia svuotato delle prerogative della divinità. È vissuto su questa terra con certe limitazioni, ma se le era autoimposte. Non c'è mai stato un momento in cui non era Dio, e non era meno Dio perché era un uomo, eppure si è svuotato delle prerogative della deità. I pastori e i re magi, e persino la moltitudine degli angeli, sono stati un cambiamento in peggio per il Figlio di Dio venuto su questa terra. Non solo quelle persone dovevano essere lì, ma tutto l'universo avrebbe dovuto essere lì. Tutte le creature intelligenti create da Dio avrebbero dovuto esserci. I re magi non avrebbero dovuto arrivare solo dall'est, ma anche dal nord, dal sud, dall'ovest. Persino il Tempio di Gerusalemme avrebbe dovuto essere vuoto quel giorno. Avrebbero dovuto essere tutti a Betlemme, ma non c'erano. Perché Gesù non li ha obbligati a esserci? Perché aveva messo da parte le prerogative della divinità. Ha voluto nascere in un luogo buio, forse un po' sporco, non la bella stalla pulita delle cartoline di Natale. Ha voluto diventare uomo in una misera cittadina chiamata Nazareth. Ha voluto essere un falegname sconosciuto. Avrebbe potuto avere la gloria per tutto il tempo, ma scelse di non farlo. Non aveva un'aureola intorno alla testa, come vediamo in molti quadri. Giuda dovette baciarlo la notte in cui lo tradì, in modo che la folla potesse capire chi doveva arrestare. Non si distingueva dagli altri per un qualche tipo di luce interiore che usciva da lui o di gloria che lo circondava. Era un essere umano, ma era Dio manifestato in carne. Aveva messo da parte ogni prerogativa della sua divinità. Possiamo essere sicuri di questo? Penso proprio di sì. Dopo aver terminato il suo ministero, raccolse i suoi attorno a sé nella sua ultima notte sulla terra e fece una meravigliosa preghiera al Padre Celeste. Una cosa che disse in quella preghiera è questa: «Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse». Tutto questo è scritto in Giovanni 17, al versetto 5. Notate, Gesù chiese di avere la sua gloria, di essere glorificato. Non chiese di riavere la sua divinità, perché non l'aveva mai abbandonata. Ma ora che sta per tornare in cielo, chiede che la sua gloria, la luce della gloria, una prerogativa della divinità, sia ristabilita. Ovviamente era stato lui a metterla da parte. Il terzo passo verso il basso dell'umiliazione di Cristo è questo: prendendo forma di servo. Gesù venne su questa terra come un servo, lavorò come un falegname, prese su di sé la forma di un servo. Avrebbe potuto nascere nel palazzo di Cesare, era un re, ma non reclamò mai questa posizione in quei primi anni. In effetti, non lo fece fino a che non entrò a Gerusalemme, nel cosiddetto ingresso trionfale. Venne in questo mondo come un lavoratore, un uomo umile. Non solo si umiliò per diventare un essere umano, ma venne a far parte della maggioranza di cui noi oggi facciamo parte. era uno del popolo. Il profeta Isaia, al capitolo 11, versetto 10 del suo libro, scrisse che Cristo sarebbe venuto come una radice di Isai. In quel giorno, verso la radice di Isai, issata come vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni, la sua residenza sarà gloriosa. Mi sono spesso chiesto perché Isaia non lo ha chiamato una radice di Davide. Ho pensato ad una ragione. Quando Gesù nacque, Maria, che discendeva da Davide, e Giuseppe, che discendeva anche egli da Davide, secondo un'altra linea, era una donna del popolo. Lavoravano per vivere in quella piccola città chiamata Nazaret. Davide fu un re, ma suo padre, Isai, era un allevatore di Betlemme. La sua discendenza portò dritto a una famiglia popolana. Il Signore Gesù nacque in una famiglia del popolo. Il quarto passo, nella sua umiliazione, è questo: divenendo simile agli uomini. Forse questo può non impressionarci molto perché siamo uomini e probabilmente ci piace esserlo. Non possiamo vedere l'essere uomini come una umiliazione. Penso che ci sia una meravigliosa dignità nell'essere degli uomini. Come può essere umiliante? Proviamo a fare un esempio. Forse è un po' ridicolo, ma lo credo efficace. Immaginiamo di avere la casa invasa dalle formiche. L'unico modo per liberarcene è quello di ucciderle. Supponiamo ancora che questo non ci piaccia. E supponiamo di voler spiegare alle formiche che non possono vivere in casa nostra, ma che possono vivere in giardino. Qual è l'unico modo per far arrivare questo messaggio? Solo diventando una formica. Se potessimo diventare una formica, dalla posizione che abbiamo ora, fino a quella di una formica, questo sarebbe umiliante, non è così? Io odierei diventare una formica, ma questo è niente in confronto a quello che il mio Signore ha fatto quando ha lasciato la gloria del cielo per diventare un uomo, quando prese su di sé la nostra umanità, quando prese forma di uomo. Il quinto passo nell'umiliazione del Signore Gesù è che umiliò se stesso. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso. Noi certamente siamo stati male per colpa di qualcuno che ha fatto o detto qualcosa che è stato umiliante per noi, ma Cristo umiliò se stesso. Non è stato qualcuno che lo ha umiliato. Questa è una cosa molto difficile da fare. Si racconta una storia riguardante John Wesley, noto predicatore inglese, il quale un giorno, mentre attraversava un fiume, si incontrò faccia a faccia con un antagonista. Il ponte era stretto e permetteva il passaggio di una sola persona. L'antagonista di Wesley non aveva nessuna intenzione di cedere il passo e disse: «Non cedo mai il passo a uno sciocco». John Wesley lo guardò per un momento, sorrise e cominciò ad arretrare dicendo: «Io invece lo faccio sempre». È difficile prendere la posizione più umile, anche per piccole cose come questa, ma il Signore umiliò se stesso. Spesso possiamo trovarci in situazioni umilianti, ma umiliare se stessi, come fece Gesù, è un'altra cosa. Veniamo ora al sesto passo della sua umiliazione, facendosi ubbidiente fino alla morte. La morte è una cosa umiliante, molto. Non è naturale. Dio non ha creato l'uomo per morire. L'uomo muore a causa del peccato, della sua trasgressione. La morte venne a causa della trasgressione di un uomo, Adamo, ed è passata a tutti gli altri uomini. La morte non è naturale. Dio non ha creato l'uomo per morire. Quando il Signore Gesù venne su questa terra, era un po' diverso da noi. Noi siamo nati per vivere, ma il Signore Gesù è nato per morire. Venne su questa terra proprio per morire. Non era obbligato a morire, ma si fece obbediente fino alla morte e si diede a questo di sua volontà. Noi dobbiamo morire, anche se non vogliamo. Lui non era obbligato a morire, ma ha voluto farlo. Perché? Così da poter salvare me e te, se mettiamo la nostra fede in Lui. Questo è quello che ha detto e che è riportato in Giovanni 10, nei versetti 15, 17 e 18. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di poterla riprendere. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Il settimo e ultimo passo dell'umiliazione di Cristo è questo: è alla morte della croce. Non solo si fece obbediente fino alla morte, ma fino alla morte della croce. Farebbe una maggiore impressione alle nostre coscienze se dicessimo che Cristo è morto sulla sedia elettrica o nella camera a gas o impiccato. Era lo stesso tipo di morte. Per noi la croce ha assunto un alone di santità, ma a quei tempi era un'esecuzione capitale per criminali. Gesù venne giù dalla più alta gloria al più basso luogo di umiliazione. Perché lo ha fatto? Guardiamo di nuovo alla parola altri, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Gesù lasciò tutta la gloria del cielo e venne su questa terra, divenne un uomo e soffrì la morte di un criminale per gli altri, per me e per te. Grazie a Dio per questo. Questa è la mente di Cristo. E io per questa sera ho terminato. Abbiamo riflettuto sulla sua morte fino alla morte della croce. E intanto io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera e vi rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao.